cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buongiorno amici di Radio Bianconera, buongiorno ascoltatori di Cose di Calcio, nuovo appuntamento, ancora senza campionato, ma cominciamo a rodare i motori in vista della ripresa con il Bologna. Intanto la nazionale convince, se vince convince, se perde non convince, e se vince i problemi, c'è armonia nel gruppo, se non vince c'è un problema di fondo che sono i tanti stranieri. Io però vi dico, qualificate Croazia, Olanda, Italia, stasera toccherà Portogallo, Spagna, ne uscirà una quarta per le finali della Nation League, beh, ce lo siamo meritati. Intanto mi chiedo, ma provare magari Raspadori prima delle qualificazioni mondiali, quando Belotti e Immobile non funzionavano? Questo no, questo non è un limite di questo allenatore che mantiene il posto in panchina saldo. Un po' sì, un po' no, intanto ai mondiali noi non ci siamo. Raspadori, che veniva convocato, non giocava, eravamo in emergenza, tutto quello che volete. Proprio no? Adesso è lui il nuovo Paolo Rossi? Mi sembra che seguiamo un po' l'onda del momento. Detto questo, campionati pieni di stranieri, nazionali in difficoltà, perché se andiamo a vedere l'Inghilterra, la Germania del nostro girone, noi che potevamo scalare nella Serie B del calcio d'élite, ha adesso praticamente tra le quattro finaliste delle Final Four. Qualcosa vorrà dire? È giusta questa equazione? Campionati pieni di stranieri, nazionali in difficoltà? E non parlo solo dell'Italia, perché ci siamo qualificati in questo caso. Però vedo Croazia-Olanda, ovvero tanti campionati, quei campionati che prestano tanti giocatori alle altre squadre. Diciamo, siamo un'oasi felice nella Nation League, poi siamo a casa mentre gli altri andranno ai mondiali. Mi sembra che il governo politico sportivo debba interrogarsi seriamente. Lo chiedo anche a voi, ma non sarà l'unico tema di quest'oggi, perché intanto dobbiamo riprendere confidenza con la ripresa degli allenamenti di questo pomeriggio. Tutte le squadre, non facciamo polemica, tutte le squadre hanno dato 2 giorni di riposo, perché adesso ci sarà un filotto di partite che non avrai il tempo neanche di farti la doccia, probabilmente. Massimo 21 punti, minimo 8 punti, ne ballano 13 in mezzo tra la stagione 18-19, quella in cui ottenemmo praticamente più punti, ovvero 21 rispetto al minimo storico della gestione Agnelli, 8 punti della stagione 15-16. Intanto andrei a rivedere le formazioni, non nel confronto, perché di queste due stagioni, perché intanto in quelle due annate arrivammo comunque poi primi e vincemmo lo scudetto. La Juve di Allegri adesso spera nel recupero come allora. Voi ci sperate? Andate a vedere le formazioni. Io un po' meno rispetto a quelle situazioni, per due motivi. Il meglio lo avremo da gennaio, forse, ma sentiamo anche, interessante quello che avete detto, l'Argentina, e non sarà solo l'Argentina a chiedere prima i suoi nazionali, soprattutto le nazionali più lontane, quelle che hanno bisogno anche di ritrovarsi, di far scaricare il jet lag dei propri giocatori. Beh, ci chiederanno Di Maria e Paredes prima. Bisognerà vedere se accetterà o meno la Juventus, se non andrà al braccio di ferro, visto che paga lei gli stipendi. Detto questo, la Juve di Allegri spera nel recupero, formazioni diverse, un mondiale all'orizzonte, un ritorno imprevedibile dai mondiali di tutti i giocatori dal punto di vista fisico e mentale, e soprattutto, aggiungo io, campionati diversi rispetto a quelle stagioni in cui andammo a vincere. All'epoca c'erano sicuramente avversarie meno competitive rispetto a quelle di oggi. Quindi, se non uno, se non due, se non tre indizi, tutti insieme fanno forse una prova della difficoltà del percorso in salita per la Juve di Allegri e della squadra. Bonucci, 90 minuti, ma 90 buoni motivi anche per rivederlo tonico col Bologna. E ci si interroga ancora sul motivo per cui non è stato schierato da leader, è l'unico, da capitano, è lui in campo contro il Monza. Poi una curiosità, stadi capienti in Italia, ce ne sono diversi, quantomeno quelle delle grandi squadre, nelle grandi città, stadi capienti, ma poche volte pieni. Ci si interroga anche su questo, perché? Perché è meglio guardarli in televisione? Oppure, visto che gli abbonamenti non sono neanche arrivati al top, gli abbonamenti televisivi, qualche domanda anche su questo aspetto bisognerà farseli. Grana mondiale, i nazionali richiesti prima della 15ª giornata, ricordiamo ultimo turno di campionato il 13 di novembre, a cavallo del weekend del 12 al 13 novembre. Bene, intanto l'Argentina si fa sotto e chiede a tutte le squadre, non solo la Juventus, e andremo ad analizzare quelli che potrebbero essere i deficit tecnici, cioè le richieste fatte alle singole squadre in Italia da parte della Federazione Argentina. Domani in campo la Champions League delle donne danesi, contro le danesi del Koje. Si parte dall'1-1 dell'andata, si gioca ad Alessandria, ci sono ancora biglietti a disposizione e noi avremo un aggiornamento con il nostro Camillo De Michelis, che seguirà per Radio Bianconera e per tutto Juve, naturalmente, la conferenza pre-gara della vigilia da parte del CT Montemurro e sicuramente anche di qualche protagonista. Bene, tutti questi i temi, tanti i temi. Io riparto dal campionati pieni di stranieri, nazionali in difficoltà, giusta questa equazione. Poi vi chiedo anche se avete fiducia in un recupero importante da parte della Juventus, al di là di Allegri, al di là di Di Maria, al di là degli assenti, a partire da domenica, quando recuperiamo intanto per il centrocampo Locatelli e Rabiot, entrambi in campo con Paredes. Questo al momento è la presunta, non probabile, presunta indicazione che potrebbe arrivare dal campo da giovedì, quando riavrà Allegri tutti i giocatori a disposizione. Bonucci al centro della difesa, in porta dovrebbe tornare Szczęsny, là davanti giocare insieme Milik con Vlahovic. Recuperiamo anche Cuadrado e Milik, appunto, dopo il turno di squalifica. Non ci sarà Di Maria né questa né per il turno successivo. Non ci sarà solo per questo turno, speriamo solo per questo, Miretti, indisponibile per un problema, per fortuna non serio, non grave, alla caviglia nel corso dei suoi impegni con l'Under 21. Bene, tutti i temi sono questi del nostro sommario, ora tocca a voi. Tra poco ci colleghiamo col nostro primo ospite che commenterà con noi magari questi temi o ne estrapolerà qualcuno dal cilindro dei tanti aspetti belli, positivi, brutti, negativi legati al mondo della Juventus. Io intanto vi ricordo il 340 54 25 324. Saluto anche gli amici che ritroviamo da qualche giorno di Bone Channel, la buona abitudine di seguirci per quelli un po' meno tecnologici, mi dicono, spesso mi chiamate, mi scrivete molti di voi quando vi rivedremo su in televisione. Beh, intanto Bone Channel riaccende le sue frequenze, le riaccende anche con questa fascia oraria dalle 13 alle 14 con Radio Bianconera. Ma ricordo, al termine vi saluterò di questa prima ora, vi saluterò e naturalmente potrete continuare con la nostra app, un'app gratuita, completamente gratuita, che potrete scaricare in automatico ricercando Radio Bianconera sulla vostra app del televisore, trovare Radio Bianconera e vederci come una comune app televisiva, come DAZN, tanto per intenderci, oppure attraverso la nostra app Radio Bianconera sul vostro portatile, sul vostro cellulare, gratuito, solo audio, cliccando radio e televisione, in radio televisione, cliccando in alto sulla schermata l'icona del televisore, quello classico, quello con le antennine, quello di una volta, quello che funziona, ma naturalmente con la nuova tecnologia. Un saluto anche a Yves, che sta mimando il televisore vecchia maniera. Ma chi dobbiamo salutare per primo quest'oggi è Marco Venditti, signora mia, la nostra signora, caro Venditti. Ciao, come stai?
Un cordiale buongiorno, ciao ragazzi.
Ah, eccoti, ti vedo anche in video. Benissimo, vedi la tecnologia? Io ho detto chissà sarà ancora impegnato in qualche diretta notturna e quindi interverrà solo audio. Ciao Marco, allora intanto signora mia come sta? La nostra signora come sta? Facendo riferimento al marchio che ti contraddistingue.
Ah, ma allora signora mia questa sera è arriverà questa sera la puntata 921 giorni consecutivi senza mai interruzioni, incluse anche le feste e tutto quanto. È iniziata con il Covid ed è, diciamo, forse in Italia, forse un record di numeri, perché 920 giorni sono veramente tanti. È un servizio che è nato per i tifosi che erano in difficoltà quando è esploso purtroppo il Covid, e poi ci abbiamo preso gusto, però ti posso garantire che è molto faticosa la cosa, perché ogni sera qualsiasi cosa tu faccia devi interrompere per fare la trasmissione, però lo faccio con molto piacere.
E allora ricordaci anche gli orari, perché ci fa piacere divulgare chiaramente l'informazione a tinte bianconere, anche se a volte andiamo in onda negli stessi orari e quindi non possiamo contribuire uno nella trasmissione dell'altro. Dalle 21, quindi il fischio
allora,
d'inizio...
Dalle 21 ogni sera, tranne quando gioca la Juventus in casa o fuori, perché la facciamo subito dopo la conferenza.
Eh sì, e ti vedo quindi, nel parcheggio.
Sì,
nel parcheggio...
esatto, intorno alle 23, bravissimo, noi ci incontriamo sempre.
Esatto, esatto.
E tante volte io ti chiedo appunto anche di poter intervenire, ma io con te lo faccio sempre molto volentieri.
Altrettanto
molto,
Marco.
Molto importante.
E allora ci tenevo anche perché puntualmente vogliamo sentire il parere di tutti i principali osservatori del mondo bianco-nero. Io ho ripreso un po' di temi e ho cercato di ragionare su quelle in queste ore, in questi giorni. Noi andiamo in onda invece tutti i giorni, non io, 12 ore al giorno, e quindi capisci, tanti temi, mantenendo il giusto equilibrio. In questo momento c'è equilibrio nei confronti della Juventus?
Ma in questo momento c'è molta confusione. L'equilibrio si è dimenticato già da tempo. Ovviamente si aspetta che qualcosa sicuramente possa cambiare, deve necessariamente cambiare, e la partita con il Bologna sembra quasi affrontare il Real Madrid, insomma, grandi attese per questa partita, ma non ce ne dovrebbero essere, perché la Juve è sempre la Juventus, però quest'anno ha lasciato molto a desiderare tutto quello che è accaduto dall'avvento, dal ritorno, dall'Allegri punto 2, che è stato negativo per quanto riguarda l'impatto con la squadra. Allegri ha lasciato dei giocatori che conosceva, ma molto avanti anagraficamente, ne ha trovati altri che lui non ha scelto, ma il suo modo di gioco, diciamo, i suoi dettami non sono stati, secondo me, ancora recepiti molto. Vediamo la Juventus che quando gioca sembra abbia un buon inizio o un buon secondo tempo, insomma, in buona sostanza non riesce mai a portare a completamento una gara nell'arco dei 90 minuti, e questo spesso e volentieri gioca dei brutti scherzi, perché permette alla squadra avversaria di venire avanti. Insomma, una Juventus che parte bene e poi si chiude, ecco, è una Juventus che non convince ancora. Allegri dice sempre in fase di intervista: c'è da lavorare. Il problema è che, per quanto si possa lavorare, il campionato già è iniziato. Siamo stati fortunati l'ultimo turno, che hanno perso le due milanesi più la Roma, e quindi non ci siamo distaccati molto, ma non è che le altre perdono sempre, è la Juventus che deve vincere, questo è il problema, deve iniziare a vincere già con il Bologna, poi attenzione, dopo il Bologna c'è l'impegno importante col Milan, insomma due turni che sinceramente in caso di ulteriore fallimento vedrebbero inesorabilmente le avversarie allontanarsi, e questo non va bene in casa Juve.
Ecco, tu, e la cosa mi fa piacere e ti fa anche onore, nel senso che qui non ci troviamo a difendere o attaccare un giocatore, chi sbaglia il gol, chi non prende il gol in porta, l'allenatore, un dirigente, abbiamo capito quali sono i problemi, e tra questi c'è anche l'allenatore, forse chi l'ha richiamato, forse chi gli ha dato tanti soldi, forse chi gli sta dando fiducia in questo momento rispetto ai tanti tifosi che lo vorrebbero già lontano dalla panchina. Hai analizzato gli aspetti sul breve, e questa forse è la soluzione ai problemi, cioè provare a credere nel breve, ricompattando il gruppo, facendo una bella chiacchierata, correndo un po' di più. Perché il virgolettato di oggi dai giornali è: si stanno infortunando quello, quell'altro, con la nazionale, non con la nazionale, il club richiama la nazionale richiama prima i giocatori prima del mondiale, però tutti stanno dicendo, prendo spunto dall'infortunio di Brozovic, tanto per essere chiaro, noi non ci alleniamo come dovremmo. Quindi non è che ce lo devono dire gli altri, forse dovremmo capirlo anche noi, e questo non deve diventare l'ulteriore alibi anche per Allegri, però si risolve trovando poi reazione nel breve col Bologna, col Milan, e ricordiamo in mezzo c'è anche la Champions.
Sì, Antonio, il problema è questo qua, nel breve magari si riuscisse a trovare una risoluzione nel breve. Io, secondo me, mi sembra che ci sia, mi permetto di dire, adesso non vorrei, cioè io mi prendo responsabilità di quello che dico, ma in campo si vede sempre, il campo è la risultante di quello che succede fuori, cioè che succede dentro, chiedo scusa. Credo che ci
e
sia
di quello
pochino...
che non succede, cioè di quello che
è
non si fa.
È di quello che non succede.
Perché sono tante.
Diciamo che mi dà molta impressione, sempre più costante, che ci sia veramente una sorta di dettame che l'allenatore cerca di dare e non è recepito dai giocatori. Ma non è recepito forse perché... insomma, il calcio io ci ho giocato, non ho giocato ad altissimi livelli, però io la mia brava Serie C me la sono fatta ai tempi quando c'era la Serie C.
Che ruolo ricoprivi, Venditti? Sai che non lo so. So che giocavi, ma non te l'ho mai chiesto.
Trequartista, regista.
Trequartista. Quello sì, che hanno voluto far scomparire, la federazione li ha fatti scomparire i trequartisti, perché non servono.
Purtroppo sì, il mitico 10, che anche, insomma, io ambidestro, quindi sulle punizioni andavo bene, andavo meno bene nella corsa, però il trequartista...
E nel colpo di testa, dai, diciamo, nel colpo di testa del trequartista non me lo vedo.
Deve legare la difesa, centrocampo e tutto quanto. Comunque, detto questo, credo che ci sia un evidente scollamento tra l'allenatore e i giocatori. Non so, io vedo effettivamente questa Juventus che si compatta solamente una parte di partita per poi sgretolarsi. Ragazzi, qui il problema, secondo me, oltre che atletico, per carità, perché poi sì. Ecco, tu hai ricordato Brozovic, l'infortunio, il Milan addirittura 3-4 infortuni, quindi non si infortunano solamente la Juve, ma questo non è tanto un problema di infortunio, è proprio un problema di mente, di testa. Io ricordo che quando Conte arrivò alla Juventus, dopo 2 anni di Del Neri, dei famosi, no, che lui diceva a tormentone, ricordatevi settimi posti, è arrivato lui ha lavorato sulla testa. È vero che quando è arrivato, anagraficamente ha trovato dei giocatori più giovani, tipo la BBC, Bonucci, Chiellini,
Barzagli
e compagnia bella, ma è anche vero però che è entrato nella testa dei giocatori. Secondo me Allegri questo non riesce a farlo, o non glielo permettono i giocatori. Questo sarebbe grave, per carità, perché poi andrebbe a discapito della società. Non si gioca contro un allenatore, anche perché la società poi ti chiama il rapporto, dice senti, quello è l'allenatore, voi dovete fare, siete stipendiati, dovete fare come dico io. Ma qui non si tratta di imporre, qui si tratta di non riuscire a farsi capire. Evidentemente Allegri è rimasto dietro di 2 anni, il calcio sappiamo molto bene che è un'evoluzione, il calcio si evolve nel giro di 6 mesi, e qui c'è un ritardo proprio di dettami, ma più che un ritardo forse un qualcosa di stantio che in questo momento c'è nella Juventus. Cioè la Juventus, l'allenatore in modo particolare, deve dare la scossa, e secondo me questa scossa non c'è, perché si vede anche in fase di intervista quando noi si vede che
più che scossa c'è un po' di nervosismo, diciamo,
sì esatto, questo non va assolutamente bene, perché comunque ragazzi il problema è questo: noi siamo la FC Juventus 1897, le chiacchiere stanno a zero, cioè noi qui abbiamo un centenario e lo dobbiamo rispettare e onorare, e queste sono figure barbine che noi non possiamo assolutamente più. Ma voi vi rendete conto, ragazzi, che noi siamo quasi fuori dalla Champions League, e qui solo un miracolo, solo un incontro astrale dovrebbe riuscire a variare quello che purtroppo già è segnato. Non è possibile che noi rischiamo...
Ricordiamo, uscimmo solo nel 2013-2014 con Bravo. Antonio Conte... che poi, diciamo così, parallelamente in Europa League depose le armi pur di vincere il campionato
con i 102
punti, esatto, temendo arrembaggi della federazione nei confronti della Juventus, esatto, vedendo un po' fantasmi, esatto, esagerati, secondo me, esatto, e questa cosa gliela dissi anche. Senti, ma a questo punto, con tutte queste premesse, è anche vero che bisogna guardare un po', c'è da vedere anche un po' qualche aspetto positivo, il bicchiere mezzo pieno, non lo so, in questa situazione un po' difficile, onestamente, però c'è chi ci ricorda le grandi rincorse, le grandi stagioni in cui la Juventus 18-19 e il 15-16, cioè il 15-16, avevamo meno punti di adesso, dopo 7 giornate, 2 punti in meno, vincemmo lo scudetto. Ci sono delle analogie? Io ci vedo delle avversarie più forti, a dire il vero. Allora, sarò pessimista io?
No, per carità, io la penso esattamente come te. Allora, cominciamo a dire che quando accadde tutto ciò, che fu una bella storia d'amore tra i tifosi e la Juventus, c'era un'altra Juventus, c'erano altri giocatori, un'anagrafica sicuramente diversa rispetto a quella attuale, e c'era meno confusione di ruoli in campo, ognuno aveva il proprio. Qui insomma mi sembra un pochino all'arrembaggio, un pochino tutto quanto, il che sinceramente mi preoccupa. Se può accadere una roba del genere, beh, è la cartina tornasole, l'esame, diciamo, non proprio finale, ma quasi finale, quello col Bologna, perché se noi toppiamo un'altra partita con il Bologna e successivamente col Milan.
Dopo aver toppato già con Monza e Fiorentina, perché lì ci aspettavamo un pareggio da una parte, però poi col Bologna deve essere vittoria netta, secca.
Esatto, è vero che il campionato ha tempi di recupero diametralmente opposti rispetto alla Champions League, che tu in 8 partite là ti giochi tutto, è vero che ci sono i tempi di recupero, però questa Juventus non ha, secondo me, le gambe per giocarsi una partita intera. Allora bisogna partire prima dalla continuità in una gara intera, per poi, perché tu puoi giocare bene il primo tempo o recuperare nel secondo tempo, ma non puoi vivere sempre sul chi vive, che da un momento all'altro puoi essere ripreso. Una volta si aveva la sensazione che la Juventus prima o poi il gol lo potesse fare, adesso si ha la sensazione che la Juventus possa prendere un altro gol, il che è molto preoccupante. Cosa c'è di positivo in questa situazione, mi hai chiesto? Sì, sicuramente qualche giovane che si è messo in evidenza, in modo particolare Miretti, che è, secondo me, un giocatore inamovibile ormai dalla Juventus, tanto è vero che anche i più vecchi fanno riferimento a lui a centrocampo. Alcune cose buone si sono viste, addirittura abbiamo scoperto un Perin che riesce a sostituire molto bene Chesney. Abbiamo scoperto una Juve che ha voglia di fare, però ha dei limiti, e questi limiti, io lo ripeto ancora una volta, io voglio molto bene ad Allegri, perché è una persona che io stimo moltissimo come uomo e anche come professionista, perché comunque insomma il suo percorso è agli occhi di tutti. Però sinceramente Allegri deve necessariamente, per il suo ruolo che ha, deve svegliarsi, perché comunque non c'è assolutamente più tempo da ridere, da perdere, e c'è invece da piangere se le cose dovessero andare ancora non bene. Io mi auguro che questa Juventus veramente svolti, però non lo so, ragazzi, ci vuole anche la collaborazione da parte della società. Perché
dei giocatori, mi dici che collaborazione ci vuole dei giocatori in più, e poi ti saluto.
Ecco, che nel momento in cui entrano nello spogliatoio, sì, indossano una casacca che, guarda caso, ha i colori verticali, uno bianco e uno nero.
Non sempre. Forse andiamo a corrente alternata come la maglia che indossiamo, probabilmente.
Esatto, dovrebbero sentire l'odore della storia di questa maglietta per rendersi conto. Ecco, una parte
per rendere di
serve
più
anche ai giocatori. Molti giocatori non sono da Juve perché non sanno quello che stanno indossando. Tu mi dici qual è, da parte dei giocatori, qual è questo: devono imparare ad indossare la maglietta della Juventus sapendo che cosa rappresenta la Juventus. Loro pensano di indossare una maglietta così, la Juve e la Juve, stop.
Marco Venditti, l'applauso è d'obbligo, te lo fa scattare il nostro Yves Roche, che è convinto di queste tue affermazioni. Io ci aggiungo che in situazioni come queste, in cui devi ritrovare anche unità di intenti, bisogna ripartire proprio da quello che dici tu e magari dimostrare in campo la propria arrabbiatura nei confronti di che cosa? Di un problema che non si sta risolvendo, che è risolvibile, come tutti i problemi, con un pizzico anche di fortuna, arrabbiandosi magari tra compagni tra amici, sul posto di lavoro, per fare meglio, per fare nei 90 minuti quello che per cui sei pagato per fare.
Bravissimo.
Ok. Bravissimo. E quindi esatto. Quello più bravo, dimostri di essere più bravo, calci una volta di più, passi una volta di più il pallone, chi è più bravo a correre corra e che si diano tutti una mano in più. Non può essere colpa solo di un allenatore, perché questa squadra, indossando quella maglia che profuma di Juventus, potrebbe anche a volte non aver bisogno dell'allenatore. Poi se l'allenatore è quello sbagliato, ce ne accorgeremo e cambieremo anche questa volta per il bene dei nostri colori bianconeri. Marco Venditti, signora mia, grazie, ciao. Alla prossima, buona ciao. Puntata stasera, già bravo che se le conta tutte. Io questa è la prima puntata, purtroppo lo dico, senza la Chiara Papanicolaou, qualcuno me lo sta chiedendo, impegni lavorativi ci portano a ringraziare per l'alta professionalità la nostra Chiara, ma cose di calcio, va avanti, la Juve va avanti, e quindi grazie a Chiara. Grazie a voi che avrete la pazienza di seguirci e di seguirla magari nelle sue nuove avventure professionali. Noi ci lasciamo per qualche secondo, ci ritroveremo tra poco con Cose di Calcio e ricordo, il 9 dicembre si sta avvicinando. Mamma mia che fretta che mi mettete a organizzare questo evento. Segnatevi la data, a giorni saprete tutto. Pacchetto completo. E dovrete solo aprire, prenotarvi e vi troverete seduti comodamente su qualche poltroncina a cena con gli ospiti di Radio Bianconera, con il dibattito e anche con un posto letto. Guardate cosa vi dico, è tanto divertimento perché Yves sta rispolverando il suo mixerino, i suoi LP, mi ha detto, e ci farà ballare 70, 80, 90, 100, 110, 120, non lo so cosa c'è.
Non devono andare i numeri però.
Non diamo i numeri, no, è solo anni 60 lui, lenti, lui porterà il disco dei lenti. A dopo!
Cose di Calcio.
E allora ben ritrovati a ribuon martedì 27 settembre, torna il campionato in questo weekend, torna con Juventus Bologna, ci riaffacciamo anche alla Champions League dove dobbiamo sganciarci dal carro dell'ultima piazza proprio insieme ai prossimi avversari dell'Haifa Tel Aviv, Maccabi Haifa Tel Aviv. Bisognerà sfruttare il turno casalingo, bisognerà in una settimana fare l'unplane, batterli qua e batterli anche in casa loro la settimana successiva. Però c'è un annuncio, qualcosa?
Ciao ragazzi, Nicola San Maurizio, una domanda che non c'entra niente con quello che state parlando perché mi sono collegato solo adesso.
Sì.
Il raduno del 9 dicembre,
ecco.
Si può già prenotare o quando scattano le prenotazioni? Perché non vedo l'ora di prenotarmi perché voglio conoscervi tutti di persona. Ciao ragazzi, buona giornata.
Anche Yves, c'è anche Yves. Rinunci? Rinunci o vieni lo stesso? Allora, la data è ufficiale, è il 9 dicembre, un venerdì 9 dicembre, per dare la possibilità a quelli del centro-nord, a quelli dell'America, a quelli che vengono qui magari a passare un weekend, di stare con noi una serata. Vi dico già un po' quelle che sono le indicazioni di massima. Stiamo definendo, ma proprio in questi giorni, quindi datemi la possibilità di concretizzare, di sottoscrivere l'accordo con chi ci ospiterà, con chi ci darà la possibilità di essere ospitati in una bella location, di cenare in modo molto semplice, non troppo costoso ovviamente.
Sarà un bonus?
Come
calciatore, riscatto, bonus.
Esatto, se ce lo paga, se lo paga Gravina, facciamo venire anche Andrea Bosco. E naturalmente siete invitati tutti quelli che potranno, tutti quelli che vorranno venirci a conoscere, ma anche ad assistere live ad una trasmissione radiofonica, perché tra le 19 e le 21 trasmetteremo ovviamente da dove saremo. Tutte le informazioni a brevissimo, diciamo dei primi di ottobre, in maniera tale che potrete già prenotarvi direttamente con la struttura, saldare e confermare la vostra presenza per non avere noi questi oneri sempre molto sgradevoli, poi ci sono contrattempi, non posso più venire, sapete che bisogna purtroppo anche tutelarsi sotto questo aspetto, passare un venerdì sera con noi e poi, essendo a cavallo di un ponte lungo, potete andare a sciare, a mangiare, andare a dormire a casa di Yves, starvene qua dei giorni a Torino e visitare la nostra bella Torino. Anzi, vi proporremo anche, magari, chissà, un tour allo stadium, un tour, cioè potrete farlo liberamente nei giorni che vorrete, anche perché così potrete scegliere voi quello che è giusto fare al di là dell'incontro con noi. 9 dicembre, è un venerdì sera. Stamattina Domenico Marocchino ha già preso nota sulla sua agenda, abbiamo già informato altri ospiti, ma ripeto, aspettiamo voi, naturalmente non potremo affittare un palazzetto dello sport, sarebbe bellissimo, chissà, fra qualche anno, eventualmente presentarsi in un palazzetto, in una grossa città, o magari raggiungervi noi con qualche iniziativa pazza, folle, direbbe qua magari qualcuno, ma sicuramente per starvi sempre il più vicino possibile. Segnatevi intanto la data, non è per mettervi pressione, poi certo ci saranno un centinaio e più di posti e quindi i primi che si prenoteranno naturalmente avranno la priorità. Detto questo, allora ho capito che mi hai portato fuori tema, io provo a riportarvi in tema, anche perché tra un po' sentiremo Andrea Bosco e sicuramente tra i temi che ho trattato, quello del recupero avvenuto nella stagione 15-16, quando partimmo con, dopo 7 giornate con 8 punti, adesso ne abbiamo 2 in più, ci sono analogie o meno? Qualcuno mi ha già scritto, Leonardo da Roma, analogie fino ad un certo punto, intanto la Champions, in Champions non avevamo all'epoca 0 punti in 2 partite e diciamo che il carro Champions speriamo che non si sganci subito, ma dovrebbe portare poi degli stimoli raddoppiati per poter tentare un recupero quantomeno in campionato, altrimenti altro che fallimentare, altro che centenario. Quindi vicini alla squadra sì, tifosi, non tifosi, finti tifosi, eccetera eccetera, ma chiaramente poi contano anche i risultati o il modo e le tempistiche in cui esci. L'anno scorso ci hanno detto, io non ho apprezzato quella dichiarazione, che era il minimo, cioè era stato centrato l'obiettivo degli ottavi di finale quando poi uscimmo per l'ennesima volta, per la terza volta, e qui se non arrivi neanche agli ottavi spero che salvino la faccia e non si presentino a dirci che l'obiettivo minimo adesso è qualificarci per l'anno successivo, per la stagione successiva in Champions League. Mi sembra che questo sia il chiaro avvertimento che c'è qualcuno che abbaia per dirci il suo detto tra noi. Abbraccio, perché sono tanti i temi. Allora ascoltiamolo, il nostro editorialista Andrea Bosco.
Detto tra noi.
Detto tra noi. L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Detto tra noi, senza abbaiare, mi ha fatto impressione vedere la nazionale ieri sera giocare con un solo juventino, Bonucci. Storicamente la struttura, l'asse, la sostanza della nazionale è sempre stata fatta da giocatori della Juventus, da parecchio tempo non è più così. Ieri sera, ripeto, con uno solo in campo, beh, confesso che la cosa mi ha fatto impressione, ma forse è anche un'indicazione dei tempi, di come la Juventus si sia evoluta in un certo modo, non solo da un punto di vista calcistico, ma anche da un punto di vista societario e strutturale. Detto tra noi, credo che sarebbe l'ora che Rocco Commisso la finisse di spargere guano e veleno nei confronti degli avversari, la Juventus in primis, ma insomma non si è risparmiato neppure per altri partecipanti al campionato nella sua ultima intervista presenza a Sport Italia. Il mio amico Paolo De Paola è arrivato al punto di invocare da parte della società bianconera una presa di posizione molto dura, vale a dire una querela, insomma, per tutelare, considerato che trattasi di società quotate in borsa, tra l'altro, parentesi, da oggi Exor non fa più riferimento alla borsa di Milano, ma alla borsa di Amsterdam. Infine, detto tra noi, non so come se la passerà Gravina nei prossimi mesi, perché è successa una cosa che non è da poco, vale a dire che Claudio Lotito è stato eletto senatore nelle file di Forza Italia alle ultime elezioni, quelle che si sono appena concluse con i risultati che conosciamo. Ecco, essendo che tra Lotito e Gravina, come dire, non passa buon sangue, voglio proprio vedere cosa succederà nei prossimi mesi. Voglio vederlo e vorrò proprio verificarlo.
Detto tra noi.
Detto tra noi.
L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua, tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Ciao Andrea, ben ritrovato nel
buongiorno,
tuo studio.
Antonio, buongiorno agli ascoltatori.
E la cosa ci fa e ci rende felici? Martedì non puoi mancare col tuo detto tra noi, a volte un po' abbaiato nel senso buono del termine, ovviamente, quando ti fanno arrabbiare molto di più. Fortunatamente non abbiamo giocato e abbiamo salvato la settimana.
Io ti dico la verità, sì. Non sono mai tanto arrabbiato in questo ultimo periodo con la squadra e persino con lo stesso Allegri. Io sono arrabbiato con la società, perché secondo me tutto nasce dagli errori della società. Poi ci sono anche gli errori dell'allenatore, gli errori dei giocatori, ci sono tante componenti, ma tutto nasce da una progettazione balbettante. Io lo ricordo sempre, negli ultimi 3 anni, ormai sono 3 anni e mezzo, no? Andiamo per i 4, sì. La Juventus ha cambiato 3 allenatori e questo non è da
pagandone Juventus. pagandone 6, lo sai, cioè sempre quello prima. Senti, ce l'avevo lì, ho detto prima o poi trovo il gancio giusto per parlarne, ci scrive Nonno Ezio, ma Commisso va denunciato o lasciamo sempre perdere? Al di là del tema che hai trattato anche nel tuo editoriale, questo silenzio imbarazza su ogni argomento. Adesso non dico su Commisso, non è che puoi replicare ogni mattina a me, a te, a Commisso, al a Gravina, però il silenzio della Juventus è assordante.
Allora, Commisso è recidivo, c'è poco da fare. Commisso ha capito che la federazione è debole, che la federazione gli fa... L'ultima volta... quando si scagliò contro l'arbitraggio di Juventus-Fiorentina, la pena fu, non neanche a lui, a Barone mi pare, fu di 5.000 euro, cioè quello che Commisso da Di Mancia, quando fa un pranzo con una decina di persone, i camerieri poi da 5.000 euro di mancia, immagino, no? Cioè è nella posizione economica di poterlo fare. E quindi siamo al ridicolo dal punto di vista di quello che era stato detto e poi delle sanzioni, della sanzione comminata. Commisso ha capito che può permettersi tutto, ha verificato che altri presidenti si sono permessi in passato tutto come lui e più e peggio di lui, perché non voglio fare nomi e cognomi, ma insomma la storia la conosciamo, e quindi è recidivo. Il silenzio della Juventus è indicativo di una situazione nella quale la Juventus per principio non parla. Bisogna vedere se è per un principio di non voler commentare nessuna cosa, non prendere nessuna iniziativa a nessun costo, oppure se ci sono altri motivi per i quali non li fa. Non tocca a me a indagare cose, cioè voglio dire, da tempo non faccio più il giornalista di indagine e di inchiesta
investigativo.
Se io fossi un collega che si occupa di fare inchieste, io indagherei sul perché di questo silenzio, perché è veramente anomala.
Interessante la tua domanda, raccogliamo l'invito e cercheremo nelle prossime riunioni di indagare meglio. Senti, c'è una riflessione molto interessante che condivido con te di un nostro ascoltatore che purtroppo non si firma. Bastava dare un terzo del mercato fatto ad Allegri e girarlo a Sarri e la Juve avrebbe tranquillamente vinto altri scudetti. La squadra sarebbe stata competitiva e la società avrebbe dato forte dimostrazione di comando ad uno spogliatoio ribelle. Tante riflessioni, vere o false, non lo so, del nostro ascoltatore.
Non c'è controprova, ma non si può nemmeno dire che magari l'ascoltatore ha torto. Come ho spiegato il mio punto di vista altre volte, non è in discussione il valore di Sarri, non è stato la Juventus in discussione il valore di Sarri, che pur avendo a disposizione il miglior Dybala dell'ultimo scampolo di permanenza alla Juventus e Ronaldo, ovviamente quel Ronaldo che non era poca roba, oltre ad altri, c'era ancora Chiellini, insomma, c'era
sì,
un bel po' di
squadra,
giocatori,
certo,
che adesso non ci sono più. Il problema lì, a mio modesto parere, non è stato Sarri nella sua qualità, nella sua professionalità, è stato che Sarri si è trovato catapultato anche per sua, come posso dire, insomma, per il suo ego, insomma, perché nessuno lo obbligava ad accettare le offerte della Juventus, visto che era a Chelsea, no? E quindi aveva contratto con gli inglesi, mi pare fosse in scadenza, ma comunque...
Sì, non gliel'avrebbero rinnovato e sappiamo che ha avuto qualche problema anche lì.
Ma sicuramente non gli sarebbero mancate le opportunità. Accettando la Juventus ha peccato, a mio avviso, anche di vanità, ma lo capisco, è stato l'uomo sbagliato nel posto sbagliato. Ci sono delle situazioni che tu non puoi far finta, non puoi scollinare, insomma, non puoi portare Kirill, l'arcivescovo di Mosca, no?
In Vaticano.
Perché anche
molto chiaro.
Papa,
stavo dicendo che cosa c'entra, poi ho capito molto bene.
Allora, anche se il Papa mi pare che con lui sia molto comprensivo, nonostante le bestialità che Kirill dice ogni giorno, immagino che ci sarebbe una sommossa da parte di tutti i cardinali, sì, nei confronti del Papa. Quindi voglio dire, adesso io ho estremizzato, no? Tanto
sì, ma sei stato molto chiaro. Mi stai facendo capire che si sarebbe avrebbe sbattuto contro un muro la settimana dopo, due settimane dopo.
Esatto. Poi lui ci ha messo del suo, lo ricordo per l'ennesima volta. Tu non puoi arrivare alla Juventus, fare la prima amichevole negli Stati Uniti, entrare tra il primo e il secondo tempo nello spogliatoio e dire: ma come ho fatto a perdere lo scudetto con voi, con gente come voi?
Sì, 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 questa... No, è vero. Senti, parlando di nazionale, perché hai citato Bonucci, la nazionale senza tanti juventini, ce n'è solo uno, c'è anche Gatti al seguito di questa nazionale, però leggendo anche l'editoriale dell'amico di Max, sai a chi mi riferisco, ormai è l'amico di Max, campionati pieni di stranieri, nazionali in difficoltà. Adesso, tolta l'Italia, che ha trovato la qualificazione, ma ha rischiato tutto, al contrario di tutto, nel nostro girone, Germania, Inghilterra, in altri gironi la Francia. Cioè, le nazionali perdono quell'appeal, diciamo, quella forza, quell'impatto, quando i loro campionati, cioè, o sono più forti, o in campionato ci sono tanti stranieri. Come la risolviamo questa situazione? Per il futuro che è dietro l'angolo?
Vado con ordine, ma rapidamente. Io personalmente detesto la Confederation League perché la trovo una manifestazione inutile e anzi dannosa per le società e, come dire, la struttura dei campionati. È una mia idea, e immagino che ci sarà gente che non è d'accordo, io la penso così. Bonucci in nazionale ha fatto benissimo, ha detto anche che ha respirato aria fresca, il che mi fa pensare che ancora una volta i suoi rapporti con Allegri, come era già successo, no? Il Gabello, il passato, eccetera, magari non siano al massimo della cordialità. Stranieri, sì, ce ne sono troppi, perché purtroppo arrivano in Italia tanti ragazzi che non sono all'altezza, non dico che siano brocchi, ma non sono all'altezza. Quasi tutti arrivano in Italia perché costano meno degli italiani e soprattutto perché fisicamente, anche se hanno magari 16-17 anni, sono strutturati fisicamente in maniera più adeguata e quindi si possono vendere immediatamente, non so, in Lega Pro piuttosto che in Serie B e ricavare degli utili. Che ci sia un problema è evidente, spetta la federazione, ovviamente d'accordo con la Lega e con le società, mettere un tetto agli stranieri, cioè non c'è altra soluzione. Dopodiché tu mi dirai, ma il diritto internazionale, ma... intanto cominciamo a farla.
Andrea, io aggiungo questo, non conosco i diritti internazionali, leggo le carte della nostra finanza e dico, perché a parità di tasso tecnico, di qualità, deve essere agevolato uno straniero che arriva in Italia con anche una tassazione migliore? Tra Antonio Paolino e Paolino prenderò sempre Paolino, anche a parità di tasso tecnico, perché pago la metà delle tasse e non mi sembra corretto e neanche scritto nelle carte internazionali.
Questa è un'affermazione che condivido in toto, assolutamente. È una legge che fu fatta non per il calcio, non sbaglio, fu fatta dal governo Renzi,
sì, sì.
E fu fatta non per il calcio,
assolutamente.
Ovviamente no, il calcio si è subito attaccato alla cosa,
esatto, e quindi è colpa del tuo amico Gravina, cioè del mio amico Gravina, e dobbiamo sentirlo la prossima volta.
No, allora, io, come sai, non amo Gravina per un sacco di motivi.
Ce ne sono diversi,
è inutile che qui stia a ricordare. Però va anche riconosciuto che Gravina, pur nella sua presidenza ottenuta con maggioranza bulgara, cosa che già di per sé stessa non mi piace,
sì.
È comunque l'espressione di un calcio che è profondamente malato.
Esatto. Molto simile a chi lo rappresenta.
Che poi Gravina sia rivelato incapace di fare le riforme è un dato di fatto, ma che il calcio sia malato di suo e che le società tutte,
sì, sì,
di
sì.
A, di B, di Lega Pro, di dilettanti abbiano immense responsabilità, immense, è fuori di discussione.
Anche perché toccherebbe anche a loro agevolare il cambiamento che non c'è ormai da decenni, quindi questo a scapito anche di responsabilità dirette di Gravina. E siamo arrivati al termine, che partita sarà col Bologna? Che partita deve essere col Bologna?
Non faccio pronostici.
Correre e pedalare.
La Juventus.
No, ma io non ti chiedo i pronostici, lo so che non ne fai.
Prego?
No, lo so che non fai pronostici, ma
no,
che tipo di partita deve essere? Cioè...
Perché negli ultimi tempi le variabili indipendenti, tipo Di Maria che perde
la brocca,
il melone e reagisce come ha reagito per un fallo e la Juve resta in 10 e dopodiché perde la partita.
È imprevedibile.
Resta in 10, al di là e al netto di un gioco che francamente io finora non ho visto, non so, vediamo, rientra Milik, è uno che finora ha sempre segnato.
È Quadrado, Milik è Quadrado dalla squalifica, ricordiamo che non l'abbiamo potuto utilizzare.
Speriamo che Milik vada a segno, magari che si sblocchi anche Vlahovic, sarebbe ora.
Magari che si vinca, sarebbe anche ora, in casa o fuori casa che sarà.
Bravo,
grazie, bravo. Grazie Andrea Bosco, al prossimo martedì, mi raccomando, detto tra noi, sempre, qui su Radio Bianconera. Ciao.
Guarda, come sai che ci siamo sentiti privatamente, ce la sto mettendo tutta per recuperare.
E io sono il tuo mister e ti convoco anche per la prossima settimana. Ciao Andrea, grazie.
Buona giornata.
Ringraziamo Andrea Bosco, ciao. Ringraziamo anche gli amici di Bone Channel che salutiamo. Adesso accendete la vostra app, il vostro televisore, scaricate l'app di Radio Bianconera e ci troverete come prima, meglio di prima. A dopo.
Cose di calcio.
Campionati pieni di stranieri, nazionali quindi in difficoltà, giusta questa equazione? Se ne parla il giorno dopo aver centrato la qualificazione per quanto riguarda l'Italia, ma non neghiamo che i problemi non sono stati risolti, anzi fa comodo vedere positivo in questa situazione, ma è una ripartenza rispetto a tante altre nazionali che si apprestano però a vivere per la seconda volta consecutiva, mentre noi siamo a casa, i mondiali. Quindi che peso specifico ha questa qualificazione? Che interesse c'era attorno a questa competizione? Perché da noi mancavano molti giocatori e dalle altre parti si cominciano a fare gli esperimenti giusti per i mondiali? Quindi teniamo conto anche di questo. Mondiali che mettono a rischio la presenza di alcuni nazionali, soprattutto gli argentini, nel corso dell'ultima partita, quella del 13 di novembre, ovvero quindicesima giornata di campionato, cioè le nazionali, e non penso poi solo gli argentini, l'Argentina vorrà chiamare prima i propri tesserati, penso il Brasile, penso all'Argentina, penso tutte quelle nazionali, le nostre, magari anche le più vicine, magari fanno ritiri al caldo, si avvicineranno magari al Qatar. Quali sono le partite della quindicesima giornata? Napoli-Udinese, Atalanta-Inter, Roma-Torino, Milan-Fiorentina, Juventus-Lazio. Perché citiamo queste squadre? Perché in queste squadre militano ben una decina di argentini. Musso nell'Atalanta, Gonzalez nella Fiorentina, Simeone nel Napoli, Correa e Martinez nell'Inter, Di Maria e Paredes nella Juventus, Dybala nella Roma e Perez nell'Udinese. I convocati dovrebbero saltare le gare in calendario nel weekend del 12 e 13 novembre. Il rischio, appunto, come dicevamo e come sottolinea anche il Corriere dello Sport, è l'effetto domino e la difficoltà poi del recupero anche dopo, perché chi va più avanti poi avrà un periodo di riposo o comunque dovrà smaltire le tossine del mondiale con vinto o non vinto a cui hai partecipato. Ci sono dei vocali, allora ascoltiamoli e poi rispondiamo anche con qualche messaggio agli altri temi della giornata di oggi.
Ciao ragazzi, una curiosità, ma alla Juve mancava il regista, è arrivato il regista, non abbiamo vinto più una partita, porca miseria.
Mi fate sorridere quando trovate questi spunti. Allora, quando arrivò Locatelli, quando arrivò Paredes, non è ce l'abbiamo e adesso accendiamo l'interruttore. Ci vuole anche la corrente, devi aver pagato la bolletta, non devi aver fatto disdetta, aver fatto il cambiamento, il cambio di contatore, tutte ste robe qua. Cioè, un po' bisognava già aspettare. I troppi cambi non ci avrebbero. Avessimo avuto anche la formazione titolare, io sono convinto, non c'è controprova, ma neanche, e lo vediamo anche da quello che sta succedendo, che la Juventus sarebbe prima. Ci sarebbe stato bisogno del tempo. E ci sarebbe stato lo stesso Allegri, che chiaramente avrebbe potuto mascherare meglio le difficoltà con una squadra sicuramente più strutturata. Chiesa, Di Maria, Vlahovic, Paredes, Pogba, Rabiot, Bremer, Bonucci, Danilo, Alessandro. Questa è la formazione delle figurine, questo è l'album delle figurine della Juventus che la Juventus e che Allegri pensavano di avere quasi da subito. Non ti puoi allenare troppo, non li alleni troppo, non aggiungi carichi, accetti di andare negli Stati Uniti, speri di giocare l'inizio in modo abbordabile con il calendario che avevi. E togliete un pezzo del puzzle in ogni raccomandazione, in ogni speranza che c'era legata a questo inizio di stagione, capirete i tanti motivi, a partire dall'allenatore, a partire dagli stranieri, a partire dai parametri zero che arrivano con più problemi e non solo fisici? Guardate Pogba in che stato arriva. Lo volete capire che Pogba è arrivato spezzato a pezzi dalle situazioni del ginocchio e familiari? Ma sapete cosa vuol dire sapere quello che non sapevo neanch'io così a fondo? Perché non pensavo che nel calcio si potesse ragionare di stregoni, di partite, di fratelli, di tangenti, di cose da pagare. Cioè, è sereno Pogba? Lo ritroveremo sereno come una foglia? Cioè, no, assolutamente no. Allora dico, la sommatoria di questi aspetti a volte vanno gestiti, programmati, curati, pensati dalla dirigenza. Io condivido il pensiero che la dirigenza sia stata trascinata un po' negli ultimi anni dall'effetto così. Facciamo quello che sembra utile, ok, ma che poi non è la cosa più utile se non arriva nelle migliori condizioni. Scacco matto Di Maria, che accetta di venire per un anno? Ma allora anche no. Se a me servi per 2 anni, per tanti motivi, se ci voglio costruire qualcosa, ma secondo voi, nella seconda parte, se non girerà in un certo modo, farò giocare Chiesa o metterò in panchina Chiesa eventualmente se, diciamo, Ken comincerà a fare 1000 gol, Milik 2000 gol, Vlahovic 3000 gol, chi tolgo? Chiesa o Di Maria? Quadrado, Chiesa o Di Maria? Kostic, che ho appena comprato, finirà anche lui in panchina? Cioè, mi sembra un modo per tappare il problema in questo inizio, in questa prima fase. Quindi abbiamo ragionato, ma giustamente anche, su questo primo periodo, poi su un secondo periodo, e quando penserai al secondo periodo avrai degli altri problemi, perché recupererai Chiesa e magari Pogba, assolutamente, e scoppierà qualche altro problema, perché quest'anno sarà così. Allora sarebbe stato l'anno giusto per pensare a più italiani, più giocatori del tuo settore giovanile, e vantandoti di aver resettato dopo 3 anni di errori, perché siamo al quarto. Sarri, Pirlo, Allegri, siamo al quarto. Però stiamo provando a rimettere ordine, questo è fuori discussione. Vocali.
Buongiorno direttore, sono Stefano da Latina. Penso che la sua equazione è giustissima. I tanti stranieri che militano in tutti i campionati europei hanno portato il calcio europeo delle nazionali al ribasso. Il livello tecnico è nettamente sceso. Basta che vediamo l'ultimo campionato europeo che ha vinto l'Italia, senza sminuire la vittoria degli azzurri, perché rimane sempre una grande vittoria, ma il livello tecnico mi sembra un po' andare al ribasso. Io penso che, come si è detto, almeno nelle primavere, almeno nei settori giovanili, dovrebbero giocare solo giocatori, per quanto riguarda noi italiani, almeno così un minimo si potrebbe rilanciare il calcio italiano. Per quanto riguarda la rimonta della Juve, la vedo molto negativa, perché non vedo un'unità di intenti all'interno dello spogliatoio, non mi sembra che remino tutti nella stessa barca, quindi la vedo male questa stagione, peggio di quella scorsa.
Allora, leggo qualche messaggio. Non sono d'accordo con le parole di Bosco su Sarri, rispettose a mio parere, ma per come siamo arroganti noi tifosi juventini ci meritiamo gente mediocre come Allegri, che ci prende per i fondelli. Non penso che ci prenda per i fondelli. Hai scelto da catalogo l'allenatore. Rispettabilissimo il tuo pensiero, diametralmente opposto a quello di Bosco. Buon pomeriggio, ma noi ci lamentiamo perché non ci sono le agevolazioni per i giovani. Ma i nostri di proprietà non li fai neppure giocare, forse perché non sono i migliori, forse perché li fai giocare poco, potrebbe essere anche questo. Io ho letto tanti giocatori dell'Under 23 e mi sembra che ce ne siano tanti stranieri. Comunque, ieri Di Maria su Instagram ha postato una storia in relazione alla notizia della Federazione Argentina, dicendo che si tratta di una fake news. Vi garantisco che non è una fake news, vi garantisco che non è un diktat della federazione alle altre federazioni. Ci sarà da mettersi d'accordo, da vedere e magari chiedere qualche anticipo per qualche federazione o meno. Si cercherà l'accordo, ovviamente, ma l'intenzione è quella di averli senza che giochino il 13, no? E quanto prima, soprattutto per chi deve fare un pre-ritiro come tutti gli altri. È una richiesta legittima e vedremo come andrà a finire. Lo dissi dall'inizio che Di Maria per un anno non si doveva accettare. Tutti dissero, va bene, anche per un anno perché è un fuoriclasse. Antonio da Napoli. Però fuoriclasse è e le premesse c'erano. Però in una situazione... Cioè, io penso che la Juventus sapesse le condizioni di Di Maria, le condizioni del ginocchio di Pogba, le condizioni psicologiche di Pogba, i casini che ha Pogba e tutto il resto. Sapeva Allegri, perché l'ha visto già l'anno scorso, che Cuadrado le due fasi già l'anno scorso non le faceva più, perché andava avanti, saltava, tirava, segnava o sbagliava e non rientrava. Quindi diciamo che si poteva ipotizzare già qualcosa di più e di meglio, cercando o valorizzando da subito Chiarendolo. Quest'anno è l'anno in cui dovrò far giocare Paolino al centro della difesa, quello, quell'altro da qualche altra parte e Lewuman al moccagatta di Alessandro, di Alessandria. È così, Camillo? Ciao Camillo!
Ciao Antonio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sì, domani al Moccagatta di Alessandria. Ci è andato anche qualche indicazione, sono stati per adesso 20.000 biglietti e chi volesse andare al Moccagatta domani per vedere la partita, non ci sono botteghini aperti perché è tutto online, quindi potete comprare i biglietti fino all'inizio della partita, 5 minuti prima della partita.
10 euro per gli adulti, 5 euro per gli under e gli over 60 e quindi gli under 18 mi sembra, qualcosa del genere. Tutte le informazioni sul sito bianconero. Senti, mi fai respirare un po' aria di Champions al femminile, eh? Cosa c'è da raccontare, sì, attorno a questa questa realtà che sta crescendo, la Juventus che vuol crescere, ha impattato in Danimarca per 1-1, ma c'è subito l'occasione per il riscatto.
Sì, è una partita dentro e fuori, perché col risultato, come hai detto tu, dell'andata, Antonio, devi vincere a tutti i costi, no? Per portare a casa la qualificazione importante. Gio Montemurro è apparso conscio, no, della forza della sua squadra, ha detto la partita che abbiamo giocato in Danimarca è una partita che porta buoni problemi, perché quando hai il possesso della palla, quando hai tante occasioni da gol, queste sono tutte cose positive in chiave futura. Però come sempre fa Antonio, lui ha detto loro sono le favorite, poi ha motivato questa sua risposta, però ormai lo conosciamo da più di un anno. Per lui sono sempre le avversarie le favorite, no? Gioca un po' su scaricare la pressione alle avversarie, però dice sono favorite perché in campionato loro sono prime, perché hanno giocato più partite di noi e perché nel ranking hanno una posizione più elevata della Juventus. Quindi diciamo che gioca un po' con le avversarie, con la pressione, però sappiamo benissimo che la Juventus è più forte. La partita dell'andata, nonostante un'occasione poi che ha preso una traversa il Kug, così l'ha pronunciato pure lui, diciamo che la differenza di valori in campo è stata abbastanza evidente. Gio Montemurro ha fatto anche un turnover nella gara d'andata. Io credo che in questa occasione invece Antonio non si guarderà il calendario, ma si punterà solo a vincere, a portare a casa una qualificazione che comunque è sempre un traguardo importante.
Ecco, faccio un piccolo giochino con te, anche perché naturalmente tiene banco il corso, il ricorso dell'Allegri Out su Radio Bianconera, che legge quello che arriva, ma che naturalmente prova a spiegare anche i motivi per cui è stato giusto o comunque che hanno portato al non esonero dell'allenatore. Cosa hanno in comune le due squadre, le due mentalità, i due allenatori, cioè al di là della dialettica in conferenza, secondo te?
Ma i due allenatori la tranquillità, no, nell'approcciare le partite, anche per quanto Gio Montemurro comunque non parli l'italiano perfetto, però insomma cerca di scherzare, di ridere e quindi cerca molto di creare un bel clima, no, intorno alla conferenza stampa. Invece per quanto riguarda le squadre, Antonio, sarà molto più drastico, poco o nulla in questo momento. Perché
sì, è un paragone improbabile, quindi lo sappiamo benissimo. Gridiamo allo scandalo.
Poco o nulla, perché la Juventus Women ha un senso di appartenenza, un gruppo così forte, una fame, una voglia di centrare sempre gli obiettivi e le vittorie, che in questo momento i maschi non hanno
pancia da riempire, nonostante la dieta al femminile.
Sì,
pancia da riempire.
Sì, diciamo che c'è proprio un gruppo, lo vedi nel campo, lo vedi che lavorano e lottano per arrivare a questa vittoria. Invece la sensazione delle ultime partite è che i giocatori della squadra maschile timbrino un po' il cartellino piuttosto che avere un senso di appartenenza e una fame e una ferocia in campo. A livello tattico, altra cosa brutta per i maschi, lo dico onestamente, che i maschi sembrano saper cosa fare, invece le women hanno un'idea di gioco importante già da un anno. L'ha detto anche Salvai oggi in conferenza stampa, ha detto la squadra qualsiasi sia, no? La formazione titolare sa benissimo quello che deve fare e quindi non conta tanto la formazione, ma conta il fatto che questa squadra ha dei meccanismi ben precisi che sanno mettere in campo a seconda dell'11 che sceglie Montemurro. Quando oggi è un progetto molto più chiaro quello del Women, dobbiamo essere onesti.
Appuntamento domani sera alle 20:30 al Mocagatta di Alessandria, biglietti ancora in vendita sul sito Bianconero e naturalmente tutti gli aggiornamenti anche qui su Radio Bianconera, naturalmente. Senti, l'Italia si è qualificata, poteva slittare nella fascia B dell'Europa che conta, invece si qualifica, quindi i problemi sono stati superati. Vlahovic ha affrontato Holland, stasera tocca a Morata contro Ronaldo. Qualche rimpianto? Pronto? Camillo? È caduto Camillo. Allora lo salutiamo sulla domanda più facile o difficile, chissà, e proseguiamo dalla Continassa. Ha seguito la conferenza stampa di vigilia proprio del tecnico della Juventus Women in occasione della partita che si giocherà appunto domani sera alle 20:30 allo stadio Moccagatta, non allo stadium come era stato naturalmente messo in vetrina anche il calcio femminile negli ultimi tempi. Ce l'abbiamo ancora? L'abbiamo recuperato? Bene. La domanda era semplice, non dovevi attaccare il telefono.
No, hai ragione, Antonio.
Rimpianti? Rimpianti? No, qualche rimpianto?
È che quando sento il nome di Morata ho un po' delle paure, ho paura che possa tornare. Il Morata terzo non mi fa un po' paura, Antonio. No, in verità non ho grossi rimpianti per quanto riguarda Morata.
Era in generale, Ronaldo, Morata.
Ronaldo forse addirittura quasi più rimpianti lui di noi nel corso
Sai che penso di sì?
Sì, io credo di sì. Io credo che la chiamata sia arrivata realmente alla Juventus quest'anno
Mi dicono di sì. La telefonatina è arrivata.
Per dire, ma io ci ho ripensato.
No, vi vengo a dare una mano. Ripensato mai. Il re non ci ripensa mai. Il direttore non ripensa mai.
No, però credo che per Ronaldo fosse più loro, più lui, più lo staff, la famiglia, forse anche un bel rimpianto anche di Torino in generale. Credo sai, Anto, che si debba provare a guardare avanti. Tu hai parlato della nazionale italiana, ecco, la nazionale italiana con tante difficoltà ha dimostrato che non è solo l'11 ideale, ma è la squadra, no? È l'idea, l'organizzazione che crea poi un valore della tua rosa, e credo che questo ci debba servire un po' da lezione. Ci sono tanti spunti, no? Bonucci che al centro della difesa 3 fa due belle prestazioni, c'è qualche idea per il baricentro, per l'occupazione degli spazi, magari da mettere in mostra anche per noi e per cercare di superare questo momento che appare molto difficile. Quindi diciamo che le nazionali a volte servono anche a questo, secondo me, a guardare, a vedere, a ritrovare la condizione di qualche giocatore. Mi viene in mente Szczęsny, che ha rimesso minuti nelle gambe. Mi vengono in mente un paio di giocatori che magari possono tornare più tranquilli e sereni. E noi adesso abbiamo un filotto di partite molto importante, abbiamo bisogno veramente che tutti siano concentrati a risollevarci in una situazione in cui non volevamo sicuramente essere.
Senti, mi sorge un dubbio, ma chi ha vinto le elezioni politiche, non entriamo in politica, ma è della Lazio o della Roma? Perché incominciano ad avere dei dubbi anche i tifosi della Lazio o quelli della Roma. Perché agli inizi la Meloni diceva di essere lazialissima, nell'ultimo periodo romanista. Quindi si cambia facilmente. Sì.
Direi che
scusa, mi è capitata questa notizia, volevo chiudere in bruttezza.
Direi anche che una cosa che non devi fare sicuramente è quello di cambiare squadra, no? Quando nasci con una passione la devi portare sempre avanti. Poi non lo so, magari ha conosciuto qualcuno della Roma che l'ha portata anche a cambiare tifo, però insomma cambiare squadra è una
diciamo
cosa
che la coerenza si vede dal mattino sì. Tipo quella di Arthur che è pronto a tornare, o del Liverpool che è pronto a tornare a Torino, che ne pensi?
Guarda,
a gennaio per andare in Brasile
parlavo stamattina anche proprio di quanto quando la Juventus forzano un po' la mano per far andare via un calciatore ci sono degli atteggiamenti abbastanza evidenti. Ecco che la Juventus ha forzato molto la mano per mandare via Arthur in questo momento si ritrova in una squadra fortissima, che ha delle difficoltà ma fortissima, che comunque non può aspettarlo. Lui deve fare tutta la preparazione, non ha giocato un amichevole, sicuramente più indietro, già forse anche ben allenato sarebbe stato più indietro degli altri, figuriamoci adesso, perciò è una situazione non facile la sua, credo neanche troppo facile per Zaccaria. Insomma, come è venuto fuori un po' ieri in generale, la Juve ha delle difficoltà, però anche un po' di autocritica dei giocatori credo che serva.
Sì. Senti, l'ultimissima davvero, poi ti saluto, ma è vero che c'è un raduno a Torino il 9, però non ci sono ancora informazioni a riguardo? Perché continuano a scrivere. Cioè, sai qualcosa di più tu?
No, io dico e continuo di scrivere soprattutto a te, direttore, così sì. Ti aumenta la pressione nell'organizzazione.
Ci manca solo la pressione per organizzare l'evento.
Sì, la pressione e le aspettative aumentano sempre di più, sì. Ma questo lo possiamo dire proprio in generale da... Le Radio Bianconera, insomma, credo che sarà una bellissima festa, come avete vissuto a Roma, lo sarà anche a Torino, che è una città stupenda, e quindi non vediamo l'ora che arrivi il 9 dicembre,
venerdì sera. L'unica notizia che possiamo aggiungere che Camillo De Michelis non è stato ancora invitato, e quindi non è certa la sua presenza.
Com'è? A rischio non convocazione.
Bravo, questo l'hai capito. Questo l'hai capito, perfetto. E allora speriamo di poterlo avere tra dei nostri quella sera, Camillo e il suo socio, chissà, ma penso di sì. Due posti si trovano, due posti in piedi ci saranno sicuramente anche
tanto
per voi.
Tanto barreranno anche lì.
Aspetta, che parla anche io.
Tanto barreranno anche lì,
ma neanche tu sei sicuro di esserci. Cioè, attenzione, è un privé.
Lo so.
È un privé. Va bene, il 9, il raduno di Torino, a Torino, ovviamente. Con chi vorrà, di tutta Italia, di tutto il mondo, per visitare anche la nostra città e per passare qualche ora, chissà, forse anche con Camillo De Michelis e Yves della nostra regia. Ciao Camillo, grazie per le informazioni sulle Women.
Ciao Antonio, saluto a tutti.
Buon pomeriggio. Allora uno sguardo ai quotidiani che si aggiornano online. Partirei da bianconeranews.it. La Juve Next Gen sbarca su DAZN. Che ha acquistato Eleven Sports, quindi abbiamo capito il giro che c'è attorno alle dirette anche per quello che riguarda il basket, quindi su DAZN le partite della Juve Next Gen. Fuorigioco semiautomatico, interessante, perché non è che ci siano poi tante notizie, piuttosto che inventarle bisogna spiegare bene quello che capiterà e varierà nel corso di questa stagione, già prima dei mondiali. Fuorigioco semiautomatico sempre più vicino al via le prime simulazioni in sala VAR. Proprio in questi giorni, rivedendo, guarda caso, quello che non hanno visto nel corso di Juve Salernitana, tutti gli addetti, tutti i tecnici, tutti i varisti, gli avaristi, eccetera, stanno rivedendo e ragionando sul cosa ha funzionato, perché si è presa una decisione piuttosto che un'altra, sui casi, soprattutto quelli più spinosi, diciamo che sono anche quelli più semplici a volte, se non li rendi spinosi. C'è una stagione da provare e salvare, chi non se la senta faccia subito un passo indietro. Questa è anche un invito, una proposta.
Ma
dimmi.
Lei è un avarista?
Io sono uno che prima di tutto guarda quello che capita sul campo, che ha il buon senso di capire, anche solo per aver giocato qualche partitella, non solo tra amici, quello che è una spinta, quello che è una simulazione, quello che è, cioè lo percepisco con un po' più facilità rispetto a chi è già al buffet prima, durante e dopo una partita o magari in qualche studio televisivo. Detto questo, siamo arrivati alla fine anche di questo terzo blocco. Finiremo in bellezza perché la Nation League, cosa ereditiamo da questa Nation League? Ne parleremo con chi ha visto tante, tante partite. Ci potrà dare qualche suggerimento in chiave club, chissà. A dopo.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultima mezz'ora con Antonio Paolino, dal lunedì al venerdì. Cose di calcio, naturalmente temi strettamente legati al mondo bianconero, salvo queste parentesi, ma è l'unica praticamente prima dei mondiali, in cui abbiamo naturalmente parlato anche d'altro, molto legato alla nazionale, quella nazionale che non farà parte dei mondiali. Croazia, Olanda, Italia e una tra Portogallo e Spagna. Al Portogallo basta il pari per volare alle Final Four, che si disputeranno il prossimo giugno, quindi tranquilli fino a giugno. A novembre cosa si farà? Ve l'avevamo bene o male preannunciato, la nazionale uno stage, ci saranno delle amichevoli, anche ancora due amichevoli con l'Albania e con l'Austria, ma poi naturalmente sorteggio per i prossimi europei, e quindi inizierà un altro tipo di avventura e bisognerà far combaciare un po' tutte le esigenze, perché qui ognuno dice che serve il cambiamento. Quelli che organizzano il mondiale si disinteressano di quello che organizzano gli europei, quelli che organizzano gli europei o le competizioni europee si disinteressano dei singoli campionati, quelli che organizzano i campionati danno la colpa agli altri e non cambiano nulla nelle rispettive competizioni. Basterebbe già solo limitare il numero delle squadre partecipanti. 20 sono troppe e abbassano il livello del campionato. Non è un campionato in cui posso partecipare neanch'io, ho detto molto chiaramente. Non è razzismo, non è selezione naturale, diciamo così, per una competizione più sana, più viva e più efficace. E allora, mi ha colpito che la nazionale ieri sera, Mancini ha fatto esordire il 50° giocatore della sua gestione, ovvero Pasquale Mazzocchi, che avevamo apprezzato, ahimè, con la maglia della Salernitana, primo giocatore della Salernitana a giocare. Di Marco con il 2-0, che ha decretato la vittoria senza ombre, anche se c'è stato uno straordinario, strepitoso Donnarumma, 3 interventi ripetuti, cioè ogni intervento ci sono state 2 o 3 parate consecutive, conseguenziali, ribattute, parate, deviazioni, ribattute, parate, deviazioni, quindi ha salvato il risultato, soprattutto perché si giocava nella bolgia dello stadio ungherese. Per Di Marco il suo secondo gol, il suo primo gol, il secondo gol di ieri sera per la Nazionale Azzurra, ha rappresentato il traguardo per la storia azzurra del 1500° gol della nazionale, e quindi dati che naturalmente non possono essere trascurati. Ci sono dei vocali, andiamoli ad ascoltare sui temi invece che abbiamo lanciato ad inizio puntata.
Ciao ragazzi, ciao, buongiorno, buongiorno, dire tu. Allora, io mi sto appena riprendendo da una brutta influenza.
Sento, ma anche, ti voglio fare, anche il telefono.
Ma non è che con questo caro energia
è intubato,
il fenomeno del presidente, che poi voglio spegne dire che tanto sbaglia, le partite verranno ridotte nel serale per risparmiare l'energia elettrica? No, perché il calcio, sai, è quello che dà sempre degli esempi, risparmia con le telecamere e magari chissà farà giocare le partite alle 15 del pomeriggio. È vero che a livello di televisione, a livello di interesse televisivo non è, però magari sai, fai fare qualche una partita il venerdì, un paio di partite il sabato alle 3, un paio di partite la domenica, e magari fai fare una partita la domenica sera e una alla sera. In tutto fai 2 serali e le altre le fai giocare il pomeriggio.
diciamo che si dovrebbe adeguare anche il calcio poi agli stravolgimenti figli dei problemi energetici. Chiaro che tutto è già stato definito anche come calendario, quantomeno fino al 4 di gennaio, ricordiamo 13 novembre ci si ferma, 4 gennaio si riprende e lì le bollette risparmi già un po', quindi è già un bel sospiro di sollievo. Bisognerà rivedere e correggere le abitudini di tutti, di andare a lavoro, in quale modo, con quali mezzi, di tornarci, in quali orari, cioè ci sono diverse idee, io non faccio il politico, però anche il calcio non potrà accontentarsi di rispondere... cioè non è che potrai aumentare il biglietto del doppio perché è un serale, perché tutti vorranno giocare magari alle 15 allora, che magari sia una soluzione anche giusta, però che non si potranno limitare a dirci le televisioni pretendono la partita alla sera, chiaramente è un audience diverso, ma le abitudini cambieranno, si tornerà a lavorare sui tre turni. Ci invoglieranno a tornare a lavorare sui tre turni, quindi Yves incomincerà a fare anche la notte, che non ha mai fatto nella sua vita, o il direttore farà il programma da mezzanotte o dalle 4, che ne so, no, sto esagerando, però ripeto, si cambierà il modo di andare a lavoro, con le macchine, uno solo per macchina, consumando tanta benzina, probabilmente qualcuno continuerà a lavorare a distanza, qualcuno aprirà l'ufficio sotto casa e lascerà il proprio ufficio. Le scuole, qualcuno dice per risparmiare il riscaldamento di aprirle alle 10 del mattino. È vero che accendere i riscaldamenti alle 10 del mattino piuttosto che alle 8 ha un altro impatto sulla bolletta. Metterei delle finestre insonorizzanti anche nelle scuole, pensando a quello come aspetto principale, perché mi ricordo che battevo i denti attaccato alla finestra del mio banco di scuola. A scuola si potrebbe andare a ottimizzare il riscaldamento mattina e pomeriggio, care insegnanti, non ce l'ho con voi, però a casa mia farei così, cioè non è che accendo al mattino e butto l'energia al pomeriggio, quindi cambieranno gli orari, i modi, le tempistiche, invece di prestare le palestre alle associazioni private. Diciamo che ci sono tanti aspetti che possono essere migliorati, basta volerlo e basta sapere che lo si fa. Anche non solo per una questione puramente economica, ma per tanti altri motivi. Poi, chi si lamenterà perché io non posso, ma si troveranno anche altre soluzioni. Altrimenti, qui nessuno pagherà più le bollette, da quanto ho capito. E la cosa non è che poi... Cioè, se non paghi le bollette, le scuole non aprono, gli insegnanti non vengono pagati, gli imprenditori non vanno a lavorare, non hanno la benzina e andiamo in cortocircuito. Vocali.
Buongiorno, direttore. Silvano da Empoli. Allora, ho letto un po' i prezzi dei biglietti.
Vedi?
Io sinceramente sono abbonato da qualche anno, con il cuore lo faccio perché sono tifoso.
Col portafogli anche.
Non parlo per me, ma parlo per gli altri tifosi, perché volendo io ci posso pure andare, non è quello il problema. Però qui si tratta che ci sta trattando
da
clienti.
Questo
se
lo
sai stadio è vuoto, quasi vuoto, un motivo ci sarà. Purtroppo non tutti hanno la possibilità di avere un abbonamento, mi sembra anche comunque un trattamento non equo alla nostra passione, sembriamo tutti clienti, buon pomeriggio e forza di voi.
Un po' clienti lo siamo sotto sotto, però il cliente nei migliori negozi viene trattato anche bene, meglio a volte di quanto... venite trattati voi tifosi o in generale tifosi, cioè diciamo che si possono studiare delle situazioni migliori per avere sempre un buon riciclo di clienti, di tifosi allo stadio, perché nel tema, forse probabilmente lo hai approfondito dal momento che l'abbiamo lanciato come argomento, stadi capienti ma poche volte pieni. E allora la Fiorentina a Firenze 47.000 posti, una media di 30 di capienza, 33.000 posti, quindi 14.000 in meno. Capite che il nervosismo di commisso passa anche dal fatto che il botteghino gli rende meno di quanto vorrebbe, soprattutto alla luce di quei lavori che sta facendo fare e stanno gonfiando come costi della cittadella sportiva. Il Napoli, 54.000 posti, uno stadio fatiscente, uno stadio che andrebbe abbattuto, uno stadio che andrebbe rivisto e corretto, non solo cambiando i seggiolini, ma è già qualcosa, ve lo dico perché l'ho visto da dentro, ma lo dico per il bene anche dei colleghi e dei tifosi del Napoli, quelli sani, quelli che pensano a vivere lo sport in modo civile e normale. 35.000 invece di 54.000, sono quasi 20.000 persone in meno ogni volta. Poi adesso ritroveranno l'entusiasmo, poi adesso hanno trovato i giocatori top. Io voglio vedere, però, 4 punti in meno il Napoli. Lo dico sempre anche ai colleghi, che cioè, se ci fosse la Juve prima ci sarebbe comunque un problema. C'è qualsiasi squadra prima, a 4 punti in meno ci sono solo aspetti positivi. La cosa non mi piace, mi conoscete. E la Lazio idem, la Roma idem. Pensate, in questo momento Inter e Milan hanno uno stadio capiente 75 e ci vanno un 70 o 72 mila persone, ma San Siro abbiamo capito che non avrà più quella capienza, probabilmente verrà abbattuto, quasi certamente abbattuto, si costruirà la cattedrale, quello che sarà, e i posti saranno molti molti di meno. Come mai? Dipendiamo solo dalle televisioni? Malu Pasincato, ciao Malu, altro tema scottante.
Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Come vedi, non c'è mai una domanda banale qui a Radio Bianconera, c'è sempre un tema, soprattutto in queste parentesi di campionato, su cui riflettere. Cosa c'è da pensare o da ripensare legato anche alle strutture, Malu?
Sicuramente le nostre strutture, a parte pochi casi, sono strutture fatiscenti, demodé, dunque molte strutture sono da rifare. È normale che quando rifai un qualcosa di nuovo devi farlo con tutti i crismi di come va il mondo attuale, no? Dunque io penso che una squadra, sentivo chi stava parlando di San Siro, che se dovesse essere abbattuto è una cosa che veramente... un pezzo di storia di tutti noi sportivi che andiamo al calcio, io forse per me fare un bel restyling, perché comunque San Siro ancora oggi dimostra anche a livello internazionale di essere lo stadio più amato, cioè uno può dire più bello, comunque lo stadio con più fascino che c'è in Italia, forse anche più dell'Olimpico, dunque è un qualcosa di particolare. Detto questo, se dovessero fare uno stadio, innanzitutto se ogni squadra ce lo fa per sé, dovessero farlo insieme, le capienze che sono su Milano, perché bisogna anche dire le cose come stanno, da piazza a piazza cambia, deve essere almeno da 70.000, perché comunque alla fine già oggi quella cifra riesci quasi sempre a raggiungerla, e dunque deve essere intorno a quello. Fare uno stadio di 50.000 vorrebbe dire già per esempio avere 20.000 persone in meno, e secondo me è tanto, cioè, posso capire 65.000, però la cifra giusta sarebbe 70.000, perché comunque quei numeri li fai.
Certo. Malu, con te volevo ragionare, ovviamente da grande osservatore del calcio, tante partite, tante amichevoli, tanta Nation League in questo periodo. Tra l'altro Nation League, le Final Four si giocheranno dal 14 al 18 giugno in Olanda, e guarda caso l'Olanda è tra le tre al momento qualificate, assieme a Italia e Croazia, stasera Portogallo-Spagna. Mi dici lo stato di salute delle nazionali e dei rispettivi campionati, quantomeno per quanto tu ne conosca e ne sappia?
Una cosa che balza all'occhio è il fatto che l'Inghilterra, nonostante la Premier League sia il campionato più ricco del mondo, la nazionale non va a gonfie vele. Certo, potremmo dire che è stata la finalista, ha perso i rigori con noi l'estate 2021, però in generale, nonostante ha dei buoni, ottimi giocatori, la nazionale non esprime quello che dovrebbe esprimere il campionato. Questo perché? Perché il campionato inglese, il blasone, il fascino, oltre al discorso economico, lo danno i molti giocatori stranieri bravi, la maggior parte che vi giocano, e fanno sì che accrescono il livello del campionato. O la nazionale strapponata di per sé è una nazionale che in questo periodo ha fatto fatica, e Southgate è sul banco degli imputati, anche se ieri è stata una partita rocambolesca, quel 3-3. La Germania è livellata, è sempre lì, è sempre presente, magari qualche alto, qualche basso, poi la Germania è una cappa, è una costante, sia al campionato sia la propria nazionale. Stasera c'è il derby iberico tra il Portogallo e la Spagna, due squadre forti, due squadre che giocano un calcio simile, possiamo dire, un calcio tecnico. Il campionato spagnolo, anche qui, anche se Real Madrid domina Barcellona, però è un campionato un po' più simile al nostro campionato spagnolo, ovvero sono le big, perché alla fine sono quelle che vincono quasi sempre, però vinco una volta anche a fatica, perché ci sono delle squadre medie che danno sempre le filo da torcere. Dunque il campionato spagnolo è un po' la fotocopia nostra sotto l'aspetto dei risultati finali, anche se lì è un calcio più tecnico, più possesso palla, il nostro è un calcio più tattico, per quello che a mio avviso rimane sempre forse il campionato tatticamente più difficile dove giocare.
Ecco, tra le qualificate Croazia, Olanda, appunto l'Italia. L'Italia ha rischiato la retrocessione, ma ci troviamo alle Final Four. Chi sono gli elementi rappresentativi, l'allenatore, l'attaccante Raspadori in questo momento, per l'Italia e per le altre nazionali, Malù?
No, l'Italia per forza doveva cercare di riprendersi, anche se la delusione del mondiale ce lo toglieremo solo al mondiale finito, ecco. Quando proprio il mondiale del Qatar finirà, a quel punto non ci penseremo più, come ha detto ieri Mangini giustamente, facciamo passare questo periodo, questo mese di dicembre, che per noi è maledetto perché due mondiali consecutivi. Poi per quanto riguarda le altre nazionali, c'è la Serbia di Vlahovic e di Kostic che sta in crescita, potrebbe essere a mio avviso una piccola sorpresa, potrebbe essere.
Come l'hai visto Vlahovic, se l'hai visto? O perché rende diversamente rispetto a quest'ultimo
la
periodo?
La partita con la Svezia è stato, ha fatto l'assist a Mitrovic, comunque si è mosso bene, non ha trovato la via del gol, però diciamo tanto impegno e ha fatto l'assist. Gli manca il gol che anche la Juventus ha fatto solo su punizione ultimamente, gli manca il gol su azione, e secondo me solo quello, perché l'impegno ce l'ha e lui deve... Ha una caratteristica che su questo lo associo molto anche a Osimhen del Napoli, a volte troppa frenesia, sono giocatori che si impegnano, che aiutano la squadra, non sono mai fermi, però perdono proprio quella lucidità in zona gol a livello di finalizzazione. Alla Fiorentina paradossalmente Vlahovic non era così, alla Juventus sto denotando che ha un po' questa frenesia, ci sta, hai tante responsabilità e dunque vuoi fare bene sempre, però secondo me dovrebbe appunto avere meno frenesia, più lucido sotto porta, ma sotto piano dell'impegno non può dire niente.
Parlando invece, andiamo sul nostro campionato, riparte domenica, il comune denominatore in questo momento sono gli infortuni, vediamo che tutti incrociano le dita vedendo i propri giocatori magari fermi a terra e magari costretti ad uscire e poi, guarda caso, fermarsi almeno per 3 settimane. Maignan con la Francia, Brozovic con la sua nazionale per l'Inter, eccetera. È una questione solo di allenamento?
Ma secondo me è una questione fisiologica, che gli infortuni ci possono stare, perché come diciamo che i club incrociano le dita perché nessuno si faccia male, tutti i commissari tecnici, le nazionali incrociano le dita alla vigilia di quando il giocatore deve andare in nazionale, che nessuno abbia dei problemi. Dunque è il gioco delle parti in base all'interesse in quel momento. Gli infortuni fanno parte del gioco, ci stanno, io non darei né colpa alle nazionali né colpe a nessuno. Sono quelle cose che purtroppo fanno parte del gioco, uno spera che non succedano, ma dare le colpe alle nazionali mi sembra una cosa ingenerosa. Ho già spiegato tante volte che questi ragazzi li mettiamo in difficoltà. La nazionale e il club sono per i giocatori due fattori importanti. Dunque, spesso dico sempre la mia battuta, è come dire a un figlio scegliere tra il papà e la mamma. Dunque la nazionale e il club sono due componenti che i giocatori hanno bisogno di tutte e due, il club che ti paga e tutto quanto, ma l'orgoglio di indossare la tua maglia. Abbiamo visto per esempio Dybala, era infortunato, è andato a farsi visitare fino a Miami, non è che è andato a farsi visitare, diciamo, all'ospedale a Roma, perché è stato convocato, è andato a farsi vedere. Cioè, anche solo l'idea di andare fino a Miami, uno dirà, beh, magari un bel posto Miami, non è per quello, però per dire quanto uno ci tiene alla propria nazionale. E questo, mi dispiace dirlo, in Italia spesso, come detto anche, come ha detto Mancini, e sono d'accordo con lui, ci disinnamoriamo quando non vinciamo. La nazionale è
eliminata dai mondiali, conto la Nation League,
assolutamente
un conto
non mi interessa, penso, sì, però le altre squadre, Antonio, e quando la Francia o altre nazionali giocano, i loro stadi sono pieni, che gioca con la Bielorussia, che gioca col Kazakistan, la nazionale in molti paesi è sacra, quasi più del club, perché viene, invece da noi la nazionale diventa importante quando siamo nelle fasi finali, quando ci stiamo giocando il mondiale e che magari siamo andati avanti, l'europeo, allora lì piazze e tutto questo movimento. Secondo me invece dovrebbe essere abbastanza sempre così, che la nazionale la devi seguire e non viverla come un fastidio.
Certo. Ma Lu, prima di dimenticarmi, perché stiamo per arrivare al fondo di questo... di questo secondo appuntamento settimanale di Cose di Calcio qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, la radio tifosi ufficiale dei tifosi bianconeri, prendi nota, il 9 dicembre non prendere appuntamenti, non girare il mondo, perché ci sarà il primo raduno a Torino di Radio Bianconera dopo il successo dei due già avvenuti, uno un anno fa e uno pochi giorni fa, venerdì sera, in quel di Roma, e quindi non potrai mancare, soprattutto perché i nostri tifosi sanno di potersi e di volersi confrontare con grandi esperti, e nel tuo caso un grande esperto, un grande professionista legato al mondo calcistico ma anche a quello del mercato internazionale. Venerdì 9 dicembre, noi glielo diciamo e lo invitiamo in diretta, ma lo sapeva già, ma Lu Pasincato, salvo davvero imprevisti dell'ultimo secondo e impegni personali o di salute, naturalmente sarà dei nostri. Confermi? L'accendiamo? Teniamo la sedia?
Confermo. Ma Lu presente, come hai detto tu, salvo, sai cosa succede in quel periodo, salvo puntini puntini.
Salvo, sappiamo che in quel periodo ci sono i mondiali e quindi noi gli ospiti li invitiamo, naturalmente, però lo spettacolo è garantito. Con Malù sicuramente
sì, oggi,
molto di
oggi
più.
Presenza fisico no, la mia presenza ci sarà, dunque possiamo confermare
assolutamente
al 100%, in qualche forma ci sarà.
In qualche forma ci sarà, quindi, o anche con qualche tuo rappresentante, no? Al maschile o al femminile, magari per qualche evento di intrattenimento della serata. Senti, parlavamo anche di biglietti, di partite, di televisione, di bollette che aumentano anche per i club. Vedi una seconda parte di campionato in salita, a parte tutto?
No, vedo che, visto che io ad oggi sono arrivato a fare direttore fino alla Serie C, dico che comunque è giusto che la Lega di C abbia chiesto comunque che le partite vengano giocate molte al pomeriggio per evitare appunto i consumi delle luci dello stadio, che sono dell'energia elettrica.
Pensi che verrà raccolto questo invito, quantomeno in Serie C?
Sì, assolutamente deve essere raccolto. Magari quelle di Serie A no, perché hanno la fortuna di avere introiti
televisivi, e quindi una partita a rotazione non cambia nulla.
Però quelle squadre di Serie C veramente
necessario.
Devono essere aiutate, perché è necessario e fondamentale.
E allora un grosso in bocca al lupo al nostro direttore sportivo Malù Pasincato, che abbiamo già opzionato per la data del 9 dicembre, venerdì sera, dal pomeriggio, dalle 17 in poi fino alle 23, poi il direttore deve andare a dormire, poi Yves deve andare a fare la nanna anche lui, e ci troveremo per questo raduno a giorni, davvero i primi di ottobre. Tutti i dettagli, state tranquilli, stiamo pensando a tutto per mettervi nelle migliori condizioni, per essere ospitati in una location naturalmente all'altezza del nostro nome, del vostro nome, della vostra presenza, con una cenetta sicuramente di qualità, e anche nell'accoglienza per chi vorrà, magari lontano da Torino, abitando lontano da Torino, rimanere a dormire, non dico con noi, cioè ognuno la sua camera.
Direttore, ma ci sarà l'eco, non farà l'ingresso?
Io col frac non l'ho ancora comprato, ma potrei comprarlo, però all'ingresso ci saremo e naturalmente ad aspettarli. Venerdì 9 dal pomeriggio, dalle 17 circa in poi, con due ore di dibattito, con la cena, con gli amici di Radio Bianconera e con chi sarà presente, con il dopo cena diretto e condotto dai nostri super tecnici, con dei collegamenti con chi non potrà eventualmente esserci e poi un momento di festa finale dove naturalmente al bar troverete anche magari, chissà, Alessandro Santarelli o qualcuno dello staff di Torino. È davvero tutto, allora vediamo un po' l'orario, siamo puntuali, puntualissimi quest'oggi. Lanciamo la linea a quelli di Roma, a quelli di fuori di Juve, un grosso in bocca al lupo a Quintiliano Giampietro, oggi in conduzione, naturalmente un saluto a tutti voi. Noi torniamo domani puntuali tra le 13 e le 15 qui da Torino con Cose di Calcio.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.